Prima via. Dice Tommaso, che Dio esista si può provare per cinque vie. Notate, non le chiama proprio, si dice si può provare, quindi sono prove, ma sono anche vie, cioè percorsi, cioè itinerari. La prima e la più evidente, in latino il testo della Summa dice prima et manifestior, cioè la più manifesta. Fate attenzione a questo, perché è Tommaso stesso che considera la prima via come la più evidente, vuol dire che le altre sono un po' meno evidenti. La prima e la più evidente è quella che si desume dal moto, il movimento. Ecco fare capolino Aristotele. La fisica, il movimento. Solo che, come vi dicevo prima, Aristotele nella fisica sta cercando la prima causa motrice, non sta dimostrando l'esistenza di Dio. Tommaso però ritiene che il discorso fatto da Aristotele sul movimento possa essere adoperato anche come via per dimostrare l'esistenza di Dio, come la prima e la più evidente. Ed ecco la dimostrazione. È certo infatti e consta dai sensi che in questo mondo alcune cose si muovono. Potremmo dire che questa è la premessa. È certo e si desume dai e consta dai sensi. E vedete la tipica mossa aristotelica, si parte dai sensi. Vista, udito, tatto, olfatto, dai sensi consta, cioè risulta, che alcune cose in questo mondo si muovono. Chi può negarlo? Chi può dire che non c'è qualcosa che si muove? Dunque, il punto di partenza è evidente, ma evidente a noi, basato sui sensi, sull'esperienza. Ora, dice Tommaso, ed ecco la seconda proposizione, tutto ciò che si muove è mosso da altro. È quello che aveva detto Aristotele nella fisica. Il movimento richiede una causa, richiede una spiegazione, richiede un motore. Infatti, continua Tommaso, niente si trasmuta che non sia potenziale rispetto al termine del movimento, mentre chi muove, muove in quanto è in atto. Ha appena detto, ciò che si muove è mosso da altro, cioè ciò che è in movimento e ciò che lo muove sono due realtà distinte, perché ciò che è in movimento è potenziale rispetto al termine del movimento, cioè è in potenza, sta passando dalla potenza all'atto, mentre chi muove, muove in quanto è già in atto. Allora sono due cose diverse, quella che si muove e quella che muove. Una è in potenza, l'altra è in atto. Vedete anche qui ciò che gioca come decisivo è la dottrina aristotelica della potenza e dell'atto. Poiché muovere non altro significa che trarre qualcosa dalla potenza all'atto. E niente può essere ridotto dalla potenza all'atto se non mediante un essere che è già in atto. E l'esempio che fa Tommaso è evidente, ma dopo vedremo è anche pericoloso, perché lui dice, per esempio, il fuoco che è caldo attualmente rende caldo in atto il legno che era caldo soltanto potenzialmente e così lo muove e lo altera. Cioè, come esempio di mutamento, di movimento, Tommaso porta il fatto che un pezzo di legno venga riscaldato, diventi caldo. Vedete che è un mutamento, potremmo dire, di qualità, è un'alterazione. Un pezzo di legno che prima è freddo diventa caldo. Perché esso diventi caldo ci vuole qualche cosa che lo riscaldi, cioè ci vuole il fuoco, qualche cosa che sia già caldo, perché se non è già caldo non può riscaldare il legno. Se è freddo non può darsi il calore da sé, perché lui non ce l'ha il calore, lui è freddo. Se dunque si riscalda, cioè se acquista calore, vuol dire che c'è qualche cosa che gli trasmette il calore. Ma questo qualche cosa che gli trasmette il calore deve avere già in sé il calore, altrimenti come farebbe a trasmetterlo? Dunque, ciò che riscalda deve essere già caldo in atto. Il legno è caldo solo in potenza. Cosa vuol dire che è caldo in potenza? Vuol dire che è freddo in atto, ma che può venire riscaldato e quindi ha la potenzialità di diventare caldo. Ma perché questa potenzialità si sviluppi e passi all'atto, cioè perché il legno divenga caldo in atto, deve entrare in contatto con qualche cosa che è già caldo in atto. Il fuoco. Poi, continua Tommaso, è dunque necessario che tutto ciò che si muove sia mosso da altro. Se dunque l'essere che muove è anch'esso soggetto a movimento, bisogna che sia mosso da altro e questo da un terzo e così via. Ora non si può in tal modo procedere all'infinito, come aveva detto Aristotele nella fisica, perché altrimenti non vi sarebbe un primo motore e di conseguenza nessun altro motore, perché i motori intermedi non muovono se non in quanto sono mossi dal primo motore, come il bastone non muove se non in quanto è mosso dalla mano. Io col bastone posso muovere un sasso. Il sasso è mosso dal bastone, il bastone è mosso dalla mano, ma ci deve essere all'origine uno che muove, per esempio la mano nel caso del bastone. Dunque, conclude Tommaso, è necessario arrivare a un primo motore che non sia mosso da altri e tutti riconoscono che esso è Dio. Cioè, egli riproduce l'argomento esposto da Aristotele nella fisica, mediante il quale si arriva a dimostrare la necessità di un primo motore, e poi conclude: questo primo motore è Dio. Aristotele non aveva aggiunto questa conclusione. Quindi la prima via, vengo subito, quella che Tommaso chiama la più evidente, è l'argomento usato da Aristotele nella fisica. Voi direte, è quello usato nella metafisica? Quello non va tanto bene per Tommaso. Perché? Perché si basa sull'eternità del cielo, che Tommaso non ammette. Io credo che qui Tommaso non voglia dire, ma qui faccio una mia interpretazione su cui potete anche non essere d'accordo, ovviamente. Lui non vuol dire che la figura del primo motore esaurisce l'intero concetto di Dio. Vuol dire che Dio è anche primo motore, cioè Dio non può essere mosso da, è anche motore immobile. Dire che il motore immobile è Dio, certo, no, non fila, no, no, perché Dio è molto di più. Se uno, specialmente un credente, dice Dio, è chiaro che pensa a molto di più che a un semplice motore immobile. Però quel Dio che i credenti ammettono come carico di tutte le perfezioni, tra le molte che possiede, possiede anche questa di essere immobile, cioè di non essere mosso da altro. Quindi si può dire che con questa prima via, anche se non si arriva propriamente a Dio, si arriva perlomeno a mostrare una delle caratteristiche di Dio, cioè di essere motore immobile. Vedremo la critica. Questa prima via è quella che nella filosofia moderna assumerà il nome di prova cosmologica, perché parte dal cosmo, cioè dal mondo, e sarà criticata da Kant. E Kant la criticherà con un argomento che vedremo meglio quando leggeremo Kant, cioè che essa si serve della categoria di causa, ma che la categoria di causa si può usare solo all'interno dell'esperienza, ma non ci permette di andare al di là dell'esperienza. Questa sarà la critica di Kant. Lasciamola per il momento da parte. Io vorrei invece prendere qui in considerazione, come vi dicevo prima, critiche fatte da filosofi inglesi del Novecento, perché queste sono molto più puntuali. Kant non si riferisce al testo di Tommaso, Kant parla in generale della prova cosmologica. Invece ci sono almeno due filosofi inglesi di cui vi voglio parlare, uno è Peter Gitch, e l'altro è Anthony Kenny. Gitch, credo che sia ancora vivo, anche se deve essere molto vecchio, perché è nato nel 1916. Quindi se è vivo dovrebbe avere 93 anni. Non so se sia vivo o morto, comunque non ho visto notizie. Gitch è stato un allievo di Wittgenstein. Sapete che Wittgenstein ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in Inghilterra, a Cambridge, dove ha insegnato ed è morto nel 1952. Gitch è un filosofo, quindi seguace di Wittgenstein, che vuol dire della filosofia analitica, cioè della filosofia intesa come analisi del linguaggio, che è una delle correnti più diffuse della filosofia del Novecento ed è sicuramente la corrente dominante in tutta l'area di lingua inglese, che vuol dire non solo in Inghilterra, ma anche nei paesi scandinavi e nell'America del Nord, Stati Uniti e Canada. Gitch è un filosofo cattolico. Ha sposato Elizabeth Anscombe, forse ne avete sentito parlare. Che è stata anche lei allieva di Wittgenstein, anzi era talmente devota a Wittgenstein che è stata da lui nominata tra gli esecutori del suo testamento, quelli che si sono dovuti occupare delle sue ultime volontà. Gitch, insieme con Elizabeth Anscombe, ha scritto nel 1963 un libro bellissimo intitolato Three Philosophers, tre filosofi. Aristotele, Tommaso d'Aquino e Gottlob Frege, il fondatore della filosofia analitica tedesca. Il capitolo su Aristotele l'ha scritto Anscombe, cioè la moglie. Il capitolo su Tommaso e quello su Frege li ha scritti Gitch. Sono interessantissimi perché ci pongono per la prima volta di fronte a una lettura di San Tommaso fatta da un filosofo cattolico e dunque in atteggiamento di rispetto nei confronti di Tommaso, ma al tempo stesso formatosi alla scuola di Wittgenstein e quindi in possesso di tutti gli strumenti della più avanzata e della più raffinata filosofia analitica e soprattutto agli strumenti della logica. Gitsch, nel suo capitolo su Tommaso del libro del 63, Three Philosophers, che non, sfortunatamente non è stato tradotto in italiano, non capisco, traducono tanti libri che non meritano assolutamente di essere tradotti, questo che avrebbe meritato non è mai stato tradotto, però si trova ancora nelle biblioteche, è pubblicato da Oxford University Press. Lui muove una critica alla prima via di Tommaso e dice che non è vero che non si possa procedere all'infinito. Dal punto di vista logico è possibile ammettere una serie infinita di termini che dipendono l'uno dall'altro. Io non sono un professore di logica, quindi non ho la competenza necessaria per giudicare se questa obiezione di Gitsch è valida. La mia impressione, per quanto ho letto nei vari manuali di logica, è che lo sia, cioè che dal punto di vista logico sia possibile ammettere una serie infinita. Aristotele non la ammetteva. Perché? Perché Aristotele riteneva che l'infinito non potesse esistere in atto. Cioè per Aristotele non esiste nessuna grandezza infinita. L'universo è finito, è quella sfera di cui parlavamo stamattina. Mentre la matematica moderna ammette l'esistenza dell'infinito. L'infinito è un numero, quindi c'è. E si possono fare delle operazioni servendosi di questo numero. Allora, se l'infinito è possibile, dal punto di vista logico, si può anche ammettere una serie infinita di motori mossi. Perciò, alla luce di questa obiezione, la prima via di Tommaso sembrerebbe non essere valida. Ma Gitsch trova anche il rimedio dopo aver fatto l'obiezione e dice: quando Tommaso parla di una serie infinita, non intende necessariamente tanti motori collegati uno con l'altro. Lui intende prendere in considerazione l'universo nel suo complesso. Cioè, noi non dobbiamo necessariamente pensare che il primo motore sia il primo di una serie di motori mossi e che lui sia l'inizio e che debba essere immobile come primo di una serie, perché la serie può anche essere infinita. Dal punto di vista logico si può benissimo ammettere una serie infinita senza che vi sia un primo. Tuttavia, dice Gitsch, la prima via di Tommaso regge ugualmente perché il primo motore di cui parla Tommaso non è il primo di una serie, ma è ciò da cui dipende il movimento dell'universo nel suo complesso, nel suo insieme. Anche questa, io non so se sia una risposta valida all'obiezione che lo stesso Gitsch ha fatto. Ma qui il mio problema adesso è, con questa risposta Gitsch ha evitato l'obiezione o no? Qualcuno pensa di no. E questo qualcuno è Anthony Kenny. Kenny è una figura interessante. Kenny è ancora vivo. Lo conosco, sono in corrispondenza con lui, siamo entrambi membri dell'Istituto Internazionale di Filosofia, quindi ogni tanto ci incontriamo. È più anziano di me, è, credo sia del 29 o del 30, quindi ha più di 80 anni. Kenny era anche lui cattolico, era addirittura un sacerdote cattolico. Come tale studiò a Roma e infatti parla bene l'italiano, cosa che spesso si incontra nei sacerdoti cattolici, che in genere sanno l'italiano perché sono stati a Roma. Kenny ha studiato, come sacerdote cattolico, si è occupato a fondo di San Tommaso, ha studiato tutte le opere di San Tommaso, è un conoscitore, è uno specialista di San Tommaso, ha scritto libri su San Tommaso, ma analizzando le cinque vie di San Tommaso si è convinto che non valgono. E in seguito a questa convinzione addirittura ha perso la fede, è diventato ateo, ha lasciato il sacerdozio e ha continuato a fare filosofia occupandosi anche lui di Wittgenstein e di altri filosofi ancora e tornando continuamente a studiare Tommaso. E su San Tommaso è diventato anche una celebrità, è stato per anni presidente della British Academy, è stato nominato Sir, cioè baronetto, dalla regina attualmente regnante Elisabetta II, è una figura di grande rilievo nel panorama filosofico inglese, è anche lui un filosofo analitico, wittgensteiniano, è stato allievo di Gitsch. E di fronte a Tommaso ha assunto una posizione molto interessante, perché lui dice: Tommaso è un grandissimo filosofo per la sua teoria della conoscenza, perché è riuscito con la sua teoria della conoscenza a fondare filosoficamente il realismo, cioè una filosofia che ammette la possibilità di conoscere la realtà così come è in se stessa. Quindi la sua dottrina della conoscenza è eccellente, è il miglior filosofo della conoscenza che ci sia mai stato. In un libro intitolato Aquinas on mind, cioè Aquinate, che sarebbe Tommaso, sulla mente, on mind, Kenny illustra e difende la dottrina della conoscenza di Tommaso dicendo che è la migliore che ci sia. Invece rifiuta la dottrina che Tommaso ha dell'essere. E ha scritto un altro libro molto importante, Aquinas on being, l'Aquinate sull'essere, in cui dice che la dottrina dell'essere è tutta sbagliata, è una serie di nonsensi. Su questa dottrina dell'essere torneremo. Prima però volevo richiamare la vostra attenzione su un libro di Kenny che riguarda proprio le cinque vie. Secondo me i filosofi e i teologi che difendono Tommaso devono confrontarsi con questo libro di Kenny, perché è lì che si gioca tutto il valore delle cinque vie. Il libro di Kenny si intitola proprio Le cinque vie. The Five Ways. Londra 1969, quello di Gitsch era del 63, questo è di 5 anni più tardi, e rappresenta il punto d'arrivo di questo percorso anche biografico di Kenny, che era a Roma negli anni 60 e che, essendosi convinto della non validità delle cinque vie, abbandona non solo la filosofia di Tommaso, ma anche la fede cattolica, e espone i risultati di questo suo percorso nel libro The Five Ways del 1969. Per quanto riguarda la prima via, lui fa delle critiche a tutte e cinque le vie. Per quanto riguarda la prima, lui riprende la critica di Gitsch, e cioè dice: non è vero che non si può andare all'infinito, si può benissimo andare all'infinito nella serie dei motori, perché una serie infinita, dal punto di vista logico, è possibile, non è affatto un assurdo, come credevano Aristotele e Tommaso. E non prende in considerazione la controobiezione sviluppata da Gitche, cioè non la condivide, dice che non c'entra dire che l'universo nel suo complesso dipende da una causa. Se l'argomento si fonda sull'impossibilità di andare all'infinito, l'argomento non regge perché andare all'infinito è possibile. Questo per quanto riguarda la prima via. Adesso io lascio a voi di decidere se vi convince di più la risposta di Gitche o la risposta di Kenny. Noi dobbiamo cercare di completare il nostro discorso prendendo in esame anche le altre quattro vie e le obiezioni che questi filosofi fanno a ciascuna di esse. Passiamo allora alla seconda. La seconda via, scrive Tommaso, parte dalla nozione di causa efficiente. La prima parte dal movimento, questa dalla nozione di causa efficiente. Troviamo nel mondo sensibile che vi è un ordine tra le cause efficienti, ma non si trova ed è impossibile che una cosa sia causa efficiente di sé medesima, che altrimenti sarebbe prima di se stessa cosa inconcepibile. Allora, vedete, anche qui si parte dal mondo sensibile, cioè dall'esperienza, dai sensi. Troviamo nel mondo sensibile che vi è un ordine tra le cause efficienti. Cosa vuol dire causa efficiente? Causa che fa, cioè che produce, ciò che produce un determinato effetto, ciò che fa sì che una cosa che prima non c'era venga all'essere, cioè ci sia. Questo noi lo vediamo quotidianamente, i nostri sensi, la nostra esperienza ci mette quotidianamente di fronte a processi visibili con i sensi in cui una causa produce un certo effetto. Ora, dice Tommaso, e questo è il secondo passo, è impossibile che una cosa sia causa efficiente di se stessa. Perché per essere causa efficiente di se stessa dovrebbe produrre se stessa, ma per produrre se stessa dovrebbe esserci prima di essere prodotta, il che è inconcepibile. Cioè, è come dire, io non mi faccio da me stesso, io non posso farmi da me, perché per farmi dovrei esserci prima di essermi fatto. Come vedete, è una versione un po' diversa della prima via, cioè anche qui si parte da un dato di fatto. Prima era il movimento, qui è il passaggio, il processo causa-effetto, che è percepibile dai sensi. Viene fatto valere un principio. Nella prima via si diceva ciò che è mosso è mosso, ciò che si muove è mosso da altro. Qui si dice nessuna cosa può essere causa efficiente di se stessa. Dunque, conclude Tommaso, andiamo subito alla fine, procedere all'infinito nelle cause efficienti equivale a eliminare la prima causa efficiente e così non avremo neppure l'effetto ultimo, né le cause intermedie, ciò che evidentemente è falso. Dunque, ecco la conclusione, bisogna ammettere una prima causa efficiente che tutti chiamano Dio. Allora, quel Dio che prima era stato raggiunto come motore immobile, ora viene raggiunto come prima causa efficiente. Cosa vuol dire prima, che è una causa efficiente che non ha cause efficienti prima di lei? Cioè che non è prodotta da altro, ma che produce lei tutto il resto. A questo proposito, Kenny dice, beh, qui Tommaso confonde le nozioni usate da Aristotele. Aristotele parla di causa motrice, non di causa efficiente, perché Aristotele non credeva nella creazione. Tommaso parla di causa efficiente perché è cristiano e crede nella creazione. Ma in questo modo presuppone fin da principio un concetto che non risulta dalla dimostrazione. Io su questo non sono del tutto d'accordo con la critica di Kenny, perché è vero che Aristotele parla di causa motrice, ma la causa motrice di cui parla Aristotele è anche causa efficiente, non causa efficiente dell'essere, ma causa efficiente del moto, cioè produce il moto. Tanto è vero, qui purtroppo non abbiamo i testi, ma io alcuni pezzi di Aristotele ormai li so a memoria, perché me ne occupo da 50 anni, nel 12° libro della Metafisica, dove lui introduce il primo motore immobile, lo chiama in greco kinetikon e poietikon, che vuol dire motore, o poietikon vuol dire efficiente, da poiein, che è fare, produrre. Quindi per Aristotele le cause motrici sono anche cause efficienti. Non c'è bisogno di pensare alla creazione, cioè fare l'essere dal nulla, per avere il concetto di causa efficiente. Lo aveva già Aristotele, perché nei confronti, per esempio, uno scultore che fa una statua è una causa efficiente. Un uomo che compie un'azione è causa efficiente della sua azione. Quindi non è vero che il concetto di causa efficiente presupponga necessariamente la creazione. Andiamo avanti, scusate, cercate di resistere alla fatica. La terza via. La terza via, dice Tommaso, è presa dal contingente e dal necessario. Ed è questa. Tra le cose noi ne troviamo di quelle che possono essere e non essere. Infatti alcune cose nascono e finiscono, il che vuol dire che possono essere e non essere. Ora, è impossibile che tutte le cose di tal natura siano sempre state, perché ciò che può non essere un tempo non esisteva. Se dunque tutte le cose esistenti in natura sono tali che possono non esistere, in un dato momento niente ci fu nella realtà. Ma questo non è vero, perché anche ora non esisterebbe niente. Dunque, se non c'era ente alcuno, è impossibile che qualcosa cominciasse ad esistere. Dunque non tutti gli esseri sono contingenti, ma bisogna che nella realtà vi sia qualche cosa di necessario. E questo tutti chiamano Dio. Allora qui si parte dal contingente. Che cos'è il contingente? Ciò che può essere e anche non essere. Che vi siano cose contingenti risulta dai sensi. Noi vediamo con i sensi, con l'esperienza, che nel mondo vi sono cose che prima non c'erano, che poi non ci sono più, dunque sono contingenti, perché se prima non c'erano e poi non ci sono più, vuol dire che possono non essere. Aristotele in un passo della Metafisica dice: noi prima non c'eravamo e poi verrà un giorno in cui non ci saremo più. È un po' macabro, perché a lui... ma è così. L'unica cosa di cui siamo sicuri è questa, che un giorno non ci saremo più. Dunque siamo contingenti, dunque esiste il contingente. Allora il ragionamento di Tommaso è questo. Se tutto ciò che esiste fosse contingente, vorrebbe dire che tutto ciò che esiste può non essere. No? Ma allora vorrebbe dire che ci può essere un momento in cui non c'è niente. Ma se ci fosse un momento in cui non c'è niente, non si spiegherebbe più come invece adesso c'è qualche cosa. Cioè vuol dire che non c'è stato mai un momento in cui non c'era niente. Niente del tutto, neanche Dio, nessuno. Se c'è qualche cosa, vuol dire che allora non tutto è contingente. che c'è almeno un ente che è necessario, cioè che non può non essere. E questo è Dio. La prova va molto in profondità, perché scava sui concetti di essere e non essere. Io credo che voglia dire questo. Tommaso dice, se non ci fosse Dio, allora tutto potrebbe essere, tornare al nulla, e ci potrebbe essere un momento in cui c'è il nulla assoluto, non c'è niente altro. Ma dal nulla assoluto non può poi essere venuto fuori qualche cosa. Siccome qualche cosa c'è, perché noi ci siamo e lo vediamo, vuol dire che non c'era la possibilità che non esistesse niente in nessun momento, ma che c'era almeno un ente che doveva esserci sempre, cioè che era necessario che ci fosse sempre. Questa prova non c'è in Aristotele. A questa Kenny fa un'obiezione, secondo me, decisiva. Cioè lui dice, il fatto che ciascuna cosa possa non essere non significa che vi sia un momento in cui nessuna cosa c'è. Capite? Ogni cosa può essere o non essere, quindi prima non c'era e poi è. Ogni cosa dunque è in un certo momento. Il fatto che ogni cosa sia soltanto in un certo momento non significa necessariamente che vi sia un momento in cui nessuna cosa c'è. Perché ora c'è l'una e ora c'è l'altra. Qualcosa c'è sempre, qualcosa c'è comunque. Kenny dice che è un logical shift, uno scivolamento logico, passare dalla frase ogni cosa può non essere in un certo momento alla frase c'è un momento in cui nessuna cosa c'è. Andiamo avanti, quarta via. Questa è quella più discussa, perché, vedremo subito, ha un carattere molto particolare. La quarta via, scrive Tommaso, si prende dai gradi che si riscontrano nelle cose. I gradi, qui il punto di partenza sono i gradi. È un fatto che nelle cose si trova il bene, il vero, il nobile e altre simili perfezioni in un grado maggiore o minore. Ci sono cose più o meno buone, più o meno belle, più o meno nobili, dunque ci sono gradi diversi di perfezione, e questo noi lo vediamo anche con l'esperienza, lo vediamo con i sensi. Ma il grado maggiore o minore, continua Tommaso, si attribuiscono alle diverse cose secondo che si accostano di più o di meno ad alcunché di sommo e di assoluto. Così più caldo è ciò che maggiormente si accosta al sommamente caldo. Cioè, se ci sono dei gradi, e se noi siamo in condizione di percepirli, cioè di distinguere gradi diversi, ci deve essere qualche cosa che possiede una certa qualità nel grado supremo per poter dire che le altre la possiedono in gradi diversi a seconda che si avvicinino più o meno a quella che lo possiede in grado supremo. Andiamo all'esempio. Così più caldo è ciò che maggiormente si accosta al sommamente caldo, che è il fuoco. Noi possiamo dire questo è più caldo di questo perché quello che noi chiamiamo più caldo è più vicino al sommamente caldo di quanto non lo sia ciò che chiamiamo meno caldo. Dunque, se ci sono gradi diversi di caldo, ci deve essere qualche cosa che è caldissimo, che possiede quella qualità in grado supremo. E sentite allora come va avanti. Vi è dunque un qualche cosa che è vero al sommo, ottimo e nobilissimo, e di conseguenza qualche cosa che è il supremo ente. Perché, come dice Aristotele, ciò che è massimo in quanto vero è tale anche in quanto ente. Cioè, questa gradazione che prima Tommaso aveva riferito ad aspetti sensibili della realtà, buono, bello, caldo, ora la attribuisce all'essere e dice ci sono diversi gradi di essere. Dunque ci deve essere un essere che è essere in sommo grado. E dice che questo lo ha detto Aristotele, e che Aristotele ha detto che ciò che è massimo in un dato genere è causa di tutti gli appartenenti a quel genere, come il fuoco, che è caldo al massimo, è causa di ogni calore, come dice il medesimo Aristotele. Dunque, vi è qualche cosa che per tutti gli enti è causa dell'essere, della bontà e di qualsiasi perfezione, e questo chiamiamo Dio. Facciamo prima qualche commento estrinseco. Qui allora si arriva a un concetto di Dio molto più ricco, molto più pieno, che non è più solo motore immobile, causa prima, essere necessario. Qui è l'ente sommo che possiede tutte le perfezioni nel grado massimo, e quindi il più buono, il più vero, il più bello, tutte le perfezioni nel grado massimo, e come tale è causa dell'essere per tutte le altre cose, così come il fuoco, essendo il più caldo di tutti i caldi, è causa del caldo in tutti gli altri caldi. Dio, che è l'essere più essere di tutti gli altri, è causa dell'essere per tutti gli altri. Qui abbiamo un concetto pieno di Dio, ma come vi siamo giunti? Malgrado la citazione di Aristotele, che poi come vedremo è sbagliata, tutti gli interpreti sono unanimi nel riconoscere che questa prova non è di tipo aristotelico, bensì è di tipo platonico, perché era Platone quello che ammetteva gradi diversi. Per Platone il mondo sensibile non è che un'immagine del mondo vero, che sarebbe il mondo delle idee, il quale è pienamente essere. Mentre il nostro mondo in cui noi viviamo non è essere in senso pieno, secondo Platone, è una via di mezzo tra l'essere e il nulla, così come sono le immagini. Le immagini non sono la vera realtà. Le ombre sono una via di mezzo tra la realtà e il nulla. Questa idea dei gradi dell'essere è un'idea che ha Platone e che in Platone porta ad ammettere le idee come essere nel senso più pieno rispetto alle cose e l'idea del bene, che è anche idea dell'essere, come l'essere perfettissimo, di cui tutte le altre idee partecipano in grado diverso. Questa idea dei gradi e della partecipazione è un'idea tipicamente platonica che ritrovate lungo la storia del platonismo in tutte le epoche. Pensate al neoplatonismo, Plotino, che mette l'uno, l'intelletto, l'anima del mondo, il mondo sensibile, tutta una realtà fatta a gradi. Quando Tommaso cita Aristotele, cita sì un passo della Metafisica, e precisamente libro secondo, capitolo 1, dove però Aristotele dice una cosa diversa. Cioè Aristotele dice che laddove vi sia una qualità che Aristotele chiama sinonima, che vuol dire omogenea, cioè dello stesso genere. Aristotele distingueva i sinonimi dagli omonimi. Le realtà omonime, le cose omonime sono quelle che hanno lo stesso nome ma hanno natura completamente diversa. Mentre le realtà sinonime sono quelle che, oltre ad avere lo stesso nome, hanno anche la stessa natura, la stessa realtà, la stessa definizione. Quindi Aristotele dice, quando c'è una qualità sinonima, oggi diremmo univoca, posseduta in gradi diversi da diverse cose, ci deve essere qualche cosa che la possiede nel grado massimo. E fa lui l'esempio del fuoco. Il calore è presente in grado diverso nelle diverse cose, perciò ci deve essere qualche cosa che possiede il calore in grado massimo e questo è il fuoco. Ma questo, secondo Aristotele, vale per i caratteri univoci come il calore. Tommaso lo applica all'essere. Ma l'essere non è univoco, non è una qualità che abbia un unico significato, che sia omogenea. Quindi non è secondo la filosofia di Aristotele applicare questo argomento all'essere, come fa Tommaso. Inoltre Tommaso fa anche un altro equivoco nel suo ragionamento, cioè Aristotele dice che ciò che è causa di una qualità la possiede in grado massimo, cioè il fuoco, essendo causa del calore, possiede il calore in grado massimo. San Tommaso qui fa il ragionamento contrario, non dice che ciò che è causa possiede la cosa in grado massimo, ma dice ciò che possiede una qualità in grado massimo è causa di quella qualità. È il contrario, capite? È diverso dire, siccome il fuoco è causa del calore in tutte le cose, allora il fuoco possiede il calore in grado massimo. Cioè la causa di un certo effetto, sempre che si tratti di un effetto univoco, cioè omogeneo, possiede quell'effetto in grado massimo. Altro è dire, se una cosa possiede una certa qualità in grado massimo, allora lei deve essere la causa di quella qualità in tutte le altre cose. Come fa Tommaso quando dice, Dio, essendo l'essere in grado massimo, allora è lui la causa dell'essere in tutte le altre cose. Sia Gitch sia Kenny hanno rilevato questo errore di logica e lo scambio tra il massimo e la causa è stato rilevato anche in un celebre articolo uscito nel 1956 nella Revue de Sciences Philosophiques et Théologiques. Non so se la conoscete, una delle riviste, ci sarà di sicuro qui, è la rivista dei domenicani francesi, delle Chaussures, dove nel 1954, non 56, il padre generale dell'ordine domenicano, il padre Victor de Cusnongle, ha scritto un articolo mostrando che qui San Tommaso si era sbagliato. Ora, se lo dice il padre generale dei domenicani, non è sospettabile di risentimento contro Tommaso d'Aquino, che è il santo per eccellenza, insieme con San Domenico, dei domenicani. Quindi c'è veramente un errore in questa quarta via. E questo va detto perché i filosofi analitici lo hanno rilevato. Anche Gitch, che pure è cattolico, e lo hanno rilevato in un momento in cui nell'Europa continentale si continuava a esaltare la quarta via come la via più profonda, più ricca, più importante di tutte, da parte dei più grandi tomisti europei, Gilson, Maritain, Cornelio Fabbro, mentre è la più debole. È quella che si fonda su una concezione dell'essere come univoco, i gradi ci sono solo dove c'è una stessa qualità. La differenza di grado non è differenza di qualità, è differenza di quantità, cioè di intensità, che può avere luogo all'interno di un genere omogeneo. Ammettere questo a proposito dell'essere significa considerare l'essere come univoco. E così anche a proposito del vero, cioè io non posso... Pensate all'esistenza, non si può dire che ci sono gradi diversi di esistenza. Una cosa, o esiste o non esiste. Che si tratti di un grano di polvere, o che si tratti di una montagna, o dell'essere più grande di tutti, o esiste o non esiste. E non è che uno esista in grado maggiore e l'altro in grado minore. Così come il vero e il falso. Insomma, una cosa, o è vero, una proposizione, o è vero o è falsa. Non è che sia che siano gradi di verità. 2 più 2 fa 4. E se io dico che fa 5, è falso. E se dico che fa 10 o 20.000, è falso. Non è più o meno falso o più o meno vero. O è vero o è falso. Abbiamo ancora qualche minuto per leggere rapidamente la quinta via e così abbiamo finito. La quinta via, scrive Tommaso, si desume dal governo delle cose. Il governo, cioè l'ordine. C'è nel mondo un ordine. Noi vediamo che alcune cose, le quali sono prive di conoscenza, cioè i corpi fisici, operano per un fine, come appare dal fatto che esse operano sempre o quasi sempre allo stesso modo per conseguire la perfezione, donde appare che non a caso, ma per una predisposizione, raggiungono il loro fine. Ora, ciò che è privo di intelligenza non tende a un fine, se non perché è diretto da un essere conoscitivo e intelligente, come la freccia dall'arciere. Vi è dunque un qualche essere intelligente dal quale tutte le cose naturali sono ordinate a un fine, e quest'essere chiamiamo Dio. Qui viene fuori che è anche intelligente. Perché? Perché ci sono cose ordinate a un fine, pur non essendo loro intelligenti. In genere chi è intelligente non agisce a caso, agisce sempre con uno scopo. Ma se questo lo fa un essere privo di intelligenza, vuol dire che non lo fa da sé, ma lo fa perché qualcuno lo ha diretto verso un fine, come la freccia lanciata dall'arciere va a colpire il bersaglio, ma non perché ci vada di sua scelta, ma perché ce l'ha mandata l'arciere, cioè l'essere intelligente. È l'argomento che oggi viene chiamato dell'intelligent design, il disegno intelligente, no? Il mondo, l'universo è ordinato, dunque ci deve essere un ordinatore. È l'argomento più diffuso, è l'argomento più popolare. È curioso che Kant, è l'unico argomento che Kant salverà, dicendo non dimostra un creatore, però dimostra almeno che c'è un ordinatore, che c'è un essere intelligente che ordina. Qui Kenny fa anche qui una delle sue obiezioni e dice il fatto che ciascuna cosa tenda a un fine, a un suo fine, non vuol dire che allora tutte tendano allo stesso fine. È come prima, il fatto che ciascuna cosa possa esistere in un certo momento non vuol dire che in un certo momento non esista nessuna. Quindi ci sono dei fini, ma non è detto che ci sia un unico fine, come invece qui dice Tommaso quando afferma, ve l'ho appena letto, vi è dunque un qualche essere intelligente dal quale tutte le cose naturali sono ordinate a un fine. Naturalmente qui c'è poi il problema più grosso di tutti, di vedere se alla luce della scienza moderna è vero che le cose tendono a un fine. Perché, per esempio, nel mondo inanimato la cosa è molto discutibile. Nel mondo vivente, dove più che in ogni altro ambito sembrerebbe esservi una finalità, oggi con la teoria della evoluzione di Darwin si sostiene che ciò che a noi sembra il risultato di un processo diretto ad un fine è in realtà il risultato di una selezione che avviene in maniera del tutto casuale. Quindi non c'è nessun fine. Su tutto questo torneremo.